rinviata la decisione a fermare la produzione per il 2035. Ma diamo un'occhiata poi in più specifico a qualche prima pagina. Allora, La Stampa, come vi dicevo, in taglio centrale a migranti, lite sui soccorsi, l'allarme meteo ignorato. Il verbale della Guardia Costiera: la finanza ci disse la missione è nostra. Tra l'altro si stanno rimpallando questa questione adesso tra Guardia Costiera e la finanza su quale e chi abbia avuto la responsabilità maggiori. E il resto della prima pagina della Stampa sono tutte, diciamo, richiami di notizie. Anche qui sul taglio a sinistra c'è, cioè, auto e benzina e diesel, l'Unione Europea rinvia lo stop alle vendite nel 2035 e Meloni canta vittoria. Poi c'è un'intervista sempre sul tema, l'Italia punti sul biocarburante. Questa è una nuova cosa che è uscita, insomma, che stavo leggendo in questo momento dal governo di destra. E il BTP tricolore, il rischio del debito. Sul taglio basso c'è insomma ancora gli strascichi delle primarie del PD dopo l'elezione della segretaria Schlein. Si sta cercando di capire chi farà il presidente del partito e chi il vice segretario, e pare, insomma, dopo l'incontro di ieri, molti quotidiani dicono sarà Bonaccini forse vice segretario, sarà forse presidente, no, il vice segretario forse sarà Nardella. Insomma, si stanno tirando fuori questi nomi che poi sono i soliti nomi, quindi direi anche lì niente di nuovo sotto il sole. Sul basso, taglio basso, c'è il commento, il buongiorno di Mattia Feltri, che ci salteremo volentieri. Invece la colonna destra della Stampa, così riporto questa notizia che poi è un po' su molti quotidiani, anche sulla pagina culturale, che sembra che si voglia riaprire l'inchiesta sulla morte di Pasolini. E qua sulla Stampa c'è intervistata da Ciamaraini su Pasolini: la verità fa paura. Poi la notizia a pagina 29. Per quanto riguarda invece, per dire, la prima pagina di Repubblica, che apre con il taglio alto la notizia, diciamo, principale, l'inchiesta, chi blocca i salvataggi in mare, dal governo Conte con Salvini e Toninelli, ecco tutte le briglie che ostacolano la Guardia Costiera, tra burocrazia, direttive e frammentazione di competenze. Dopo l'omaggio di Mattarella alle vittime a Crotone, continua il silenzio di Meloni. Il ministro Piantedosi, sempre più isolato, spunta anche con molta calma l'ipotesi di missioni. Ora il governo apre un'indagine, il commento di Marco Minniti. E poi in taglio basso un'altra delle notizie che c'è in questa mattina sui giornali è che hanno arrestato la sorella di Messina Denaro ieri, e si parla molto dei pizzini, i nomi cifrati, cioè addirittura sull'Iri Abate, cioè l'Iri Abate firma questo articolo su Repubblica: arrestata la sorella di Messina Denaro, il manifesto politico del boss, Sicilia sottomessa dallo Stato. E anche qui in taglio destro della pagina della prima pagina di Repubblica, Schlein, confronto con Bonaccini, trattativa aperta sulle correnti, Stefano Cappellini fa un commento: ripartire tutti uniti. Mentre la prima pagina del Corriere della Sera apre in centropagina con Covid, le carte dell'inchiesta, l'ipotesi di omissioni e ritardi di esperti e politici, polemiche sulla procura, il virus nell'indagine di Bergamo, anche la relazione di 83 pagine consegnata da Crisanti un anno fa. Sul commento di sinistra del Corriere si parla del banco di prova a sinistra di Goffredo Buccini, che fa questo commento in qualche modo a che fare con la posizione che prenderà il Partito Democratico adesso con la guida di Schlein sulla guerra. E sul taglio destro c'è la notizia della Guardia Costiera: Salvini in difesa, Conte, le vite vanno salvate. Il Caffè ovviamente di Grammellini sta a fondo pagina, vittima dello Stato, e il tema è quello di Messina Denaro. perché la notizia, diciamo, in taglio alto del Corriere vicino alla vignetta, è arrestata la sorella di Messina Denaro, Pizzini, nomi cifrati, trattati da canaglie. I messaggi a Rosalia in codice fragolone: un onore la mafiosità. Diciamo, queste sono più o meno le prime pagine di oggi, di questi, dei quotidiani, diciamo, principali del paese. Poi, se vogliamo chiudere col fatto che c'ho io da questa parte, che ha tutta pagina appunto l'inchiesta del Covid, marzo 2020 sventata la zona rossa, difendevano le merci, salvare le imprese non le vite, gli ordini dei padroni a galera. Diciamo che è la notizia che c'ha più un'impronta ben precisa su l'inchiesta del Covid.
Bene, vabbè, poi magari commentiamo.
Adesso leggiamo, sì, certo, poi leggiamo qualche articolo.
E poi commentiamo. Allora, la prima pagina del Messaggero apre con la questione autoelettrica, che pure tu citavi su altre testate. Stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035, sarebbe rinviata. La Meloni si attesta alla vittoria, dice: una nostra vittoria, asse con i tedeschi, mentre la vice ministra Gava dice: la svolta deve essere graduale, tra Italia e Francia accordi sugli aiuti, con un titolone sul Messaggero che dice auto elettrica frenata dell'Unione Europea. Poi dei commenti con sul rinvio dell'approvazione da parte di Francesco Bruno, il cui articolo titola "I passi da fare per una transizione sostenibile attraverso nuove strategie". Al centro pagina il Messaggero riporta le assunzioni in tre anni di 450.000 statali, con il contratto che insomma è in via di trattativa. Il ministro Zangrillo illustra il piano ai sindacati, i soldi per gli aumenti nella prossima finanziaria. Quest'anno 156.000 assunzioni, altrettante il prossimo anno nel 2025, per un totale di oltre 450.000 nuovi posti nella pubblica amministrazione, quanto annunciato ai sindacati dal ministro Paolo Zangrillo, che nell'incontro di ieri ha anche fatto una prima apertura sul rinnovo dei contratti del pubblico impiego. Le risorse economiche per il rinnovo però al momento sono insufficienti, ci saranno solo con la prossima legge di bilancio, assicura il ministro. Sono state tagliate 4.800 classi, riporta il Messaggero di spalla. Effetto denatalità: 127.000 studenti in meno a scuola. La scuola italiana si sta svuotando con una velocità allarmante a causa del calo demografico. Il prossimo anno sono previsti 130.000 studenti in meno, una discesa a cui seguirà una perdita di classi e anche di posti in cattedra. Infine anche il Messaggero riporta ci sono altre due notizie degne di nota in prima pagina. Arrestata la sorella di Messina Denaro, lo sfogo nei Pizzini, figlia degenerata, e c'è anche il manifesto della mafia: non riconosciamo lo Stato. Infine, taglio basso, il Messaggero riporta questa notizia: tribunali militari, giudici molesti e il codice non tutela le donne soldato, non c'è una norma del codice dell'ordinamento militare che tuteli le donne appartenenti alle forze armate vittime di molestie sessuali da parte dei loro colleghi, il che non ci stupisce, insomma, diciamo, no? La segnalazione viene dal procuratore generale presso la Corte Militare d'Appello Marco De Paolis nella sua relazione per l'apertura dell'anno giudiziario, una lacuna che va colmata. Viene chiesto: i casi di molestie sessuali finiscono anche per turbare e alterare i rapporti all'interno di un reparto? Certo, la priorità è questa, no? Non turbare i rapporti all'interno di un reparto, non che si tratti appunto di una violenza sistemica e strutturale, immaginiamo cosa possa esserci dentro una caserma, dentro l'esercito, dentro comunque corpi militari. Il Fatto Quotidiano apre invece con l'inchiesta Covid: marzo 2020 sventata la zona rossa, difendevano le merci, salvare le imprese non le vite, gli ordini dei padroni a galera. E poi fra chat e bugie, Bonometti, il capo degli industriali lombardi contro i limiti al traffico, parliamo a Conte, sono matti. Poi l'assessore negò ai PM ogni pressione. E ancora Questo è un articolo interessante che leggeremo per intero, tutto in famiglia, l'incredibile acquisto con 15 migliori da parte dell'Empael e quindi da parte dei, diciamo, dei Calderone, dei coniugi Calderoni, che si sono comprati la Link University con i soldi dei pensionati. Parleremo della Link University e parleremo anche di questa questione nello specifico. Ancora oggi a Firenze, senza Bonaccini, una scuola antifascista e libera, prima piazza per il duo Schlein Conte. E poi il intaglio basso, strage dei migranti, Mantovano, Fratelli d'Italia, che dice nessuno allarme, noi non colpevoli, qua muoiono tutte queste persone e non c'è neanche, come dire, la coscienza di tacere, no? Cioè,
no, soprattutto nessuno ha responsabilità,
no? Ci si autoassolve, non solo ci si autoassolve, ma proprio anzi si rilancia. E che altro? Null'altro. Poi c'è il consueto editoriale di Travaglio dal titolo Lo stagno e il mare, che insomma bypassiamo felicemente. E il bestiario a firma di Selvaggia Lucarelli, che riporta le critiche, diciamo gli attacchi più che critiche, a Elly Schlein, sessiste, insomma è imbarazzanti per chi le scrive, è brutta e non si lava, vabbè, insomma. E questo magari lo leggeremo dopo. Vado avanti col manifesto. Allora, prima pagina titola con Sabato esco, con una foto con che ritrae la protesta contro il ministro Valditara della rete degli studenti Lazio davanti al liceo Plinio di Roma. Oggi a Firenze va in piazza per il pestaggio fascista al liceo Michelangelo, a Milano per l'atroce naufragio di Cutro ci saranno quasi tutti, persino Conte e Schlein insieme, i ministri Valditara e Piantedosi nel mirino, ma le proteste si saldano contro l'essenza reazionaria del governo. Poi in taglio basso, Unione Europea stop alle auto green, l'Italia esulta dopo il NIT tedesco, Bruxelles sospende la transizione e gela lo sciopero per il clima di Friday for Future. Ieri questa radio ha seguito tutto il corteo in diretta e davvero, cioè, grandi compagni che l'hanno seguito e dalla redazione e dal camioncino, perché è stato interessante insomma ascoltare anche dal vivo le varie posizioni che si sono succedute, quindi sempre grazie ai compagni e alle compagne di Radio Onda Rossa che fanno un lavoro eccellente. Ho deciso di rinviare a data da destinarsi la decisione dell'Unione Europea sul target delle emissioni delle auto per il 2035, torneremo sulla questione a tempo debito, così via Twitter Daniel Holmberg, portavoce della presidenza svedese del Comitato dei rappresentanti permanenti, annuncia da Bruxelles il congelamento del voto sulla messa al bando dei motori benzina e diesel previsto per martedì prossimo. Il governo italiano, in sintonia con quelli di Polonia e Bulgaria, ormai votato al boicottaggio della transizione ecologica dell'Unione Europea su tutti i fronti, no alla direttiva sulle case green e a quella contro gli imballaggi di plastica, canta vittoria. Ma la frenata sul passaggio delle auto a combustione termica a quella elettrica è stata appunto decisiva. La non decisione del governo di Berlino, all'interno del quale Nein dei liberali ha evidentemente avuto la meglio, tutto questo è avvenuto nel giorno dello sciopero globale per il clima di Friday for Future, tante proteste anche in Italia. Ancora sempre sulla prima pagina del manifesto, in taglio basso, oggi corteo a Torino, lo abbiamo detto in apertura, tra gli appuntamenti in agenda, l'ONU, l'Italia rispetti la dignità di Cospito, l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani chiede all'Italia di garantire condizioni umane e dignitose per la pena di Alfredo Cospito in accordo con gli standard internazionali, l'avvocato Albertini dare applicazione a questa misura provvisoria, il ministro della giustizia Nordio forniremo informazioni che però al momento non sono ancora state date, lo leggeremo poi negli approfondimenti interni. quello che ha chiesto fondamentalmente l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani sono informazioni su Alfredo ed è anche quello di assicurargli una detenzione compatibile con gli articoli 7 e 10 del Patto Internazionale per i Diritti Umani e Politici. In base all'articolo 7, infatti, nessuna persona può essere sottoposta alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani e degradanti, mentre l'articolo 10 sancisce che qualsiasi detenuto privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e con il rispetto della dignità inerente alla persona umana e che il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. Si tratta di misure temporanee, si legge in un passaggio del documento inviato allo Stato italiano, che non implica che sia stata raggiunta una decisione sui meriti della materia considerato. Questo documento inviato dall'ONU rappresenta una sorta di presa in carico della petizione inviata dal legale di Cospito Flavio Rossi Albertini alla Commissione diritti umani sulle condizioni di detenzione di Alfredo, e quindi non una valutazione specifica sulle condizioni della detenzione di Alfredo, sulle quali le Nazioni Unite si pronunceranno più avanti. Come scriveva il manifesto, appunto, Nordio ha risposto dicendo che daranno le informazioni richieste all'ONU, ha pubblicato una nota pubblica su questo e in attesa della decisione sul merito, quindi della petizione individuale, il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di applicare una misura provvisoria che appunto consiste nel richiedere all'Italia di assicurare il rispetto degli standard internazionali, come dicevamo poc'anzi. Ci ritorneremo anche leggendo la lettera di Alfredo che in questi giorni sta girando un po' ovunque, insomma, che è una lettera da, diciamo, dai principi piuttosto alti che diciamo e anche di coerenza politica, no? E va bene, quindi con questo c'è l'ultima notizia dal manifesto. L'Unione Europea e l'Italia recuperi lici dalla Chiesa, ce lo chiede pure la Commissione europea, ha ordinato all'Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi agli enti non commerciali dal 2006 al 2011. Si tratta cioè di chiedere le somme non incassate grazie all'esenzione dall'ICI. A beneficiarne è stata soprattutto la Chiesa Cattolica, ma la norma ha riguardato anche altre confessioni religiose ed enti no profit. La Commissione ha ammesso le difficoltà, ma non sono sufficienti per escludere un recupero almeno parziale. Questo quanto, non so se tu hai altro, magari cerchiamo altre prime pagine e torniamo in voce tra un secondo, due massimo. Allora, prima 87.9 Radio Onda Rossa, prima pagina del Dubbio, apre con Cospito, ci pensa l'ONU, l'Italia gli assicuri una pena più umana, per quello che vi leggevamo poc'anzi, appunto, clamoroso richiamo dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, adeguatevi o violate i patti. E ora il 41 bis vacilla. La vicenda di Alfredo Cospito esce dai confini nazionali e arriva fino all'Organizzazione delle Nazioni Unite. Notizia di ieri che l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha chiesto all'Italia di assicurare il rispetto in carcere della dignità e dell'umanità dell'anarchico, il regime di 41 bis e in sciopero della fame da ormai 136 giorni. Lo ha reso noto il suo legale Flavio Rossi Albertini e Luigi Manconi. Secondo il Comitato per i diritti umani, l'indicazione di interim mesures è effettivamente vincolante per lo Stato membro e ignorarla volontariamente corrisponde a una violazione del protocollo opzionale. Ci si aspetta pertanto dagli Stati che essi rispettino le decisioni del Comitato. E ancora su questo c'è una lettera aperta dell'avvocato Flavio Rossi Albertini. Alfredo, hai colto l'obiettivo, sospendi il tuo digiuno, ve la leggeremo a seguire negli approfondimenti interni. Poi ancora, sempre dalla prima pagina del Dubbio, Meloni costretta a zittire i ministri in taglio basso per le troppe gaffe, fa più danno la lingua, quella con la quale i ministri della destra parlano spesso a sproposito, che non la penna, quella con cui si firmano i decreti. La battuta circola da giorni, c'è chi l'attribuisce direttamente a una leader esasperata. Ancora sulla tragedia di Crotone, De Falco, le priorità capovolte in quel di Crotone, 12 persone ancora senza nome, tante ancora disperse, un numero indefinito tra 27 e 47. Il naufragio di Cutro continua a produrre dolore e sui soccorsi Gregorio De Falco, ex senatore ufficiale, parla di priorità distorte. Sempre su questo il Dubbio riporta gli anni di errori sulle regole sui soccorsi da Minniti e Conte a Piantedosi, colpe bipartisan. E ancora il morto a Storre, senatore del PD, ieri nei suoi uffici del Senato, caduto da una finestra di Palazzo Cenci, è morto così alle 12 di ieri mattina. Bruno Astorre, parlamentare Dem e segretario del PD Lazio, si parla di un'ipotesi di suicidio. E ci sembra che ci sia tutto più o meno, quindi alle 9.47 sì, a breve riprendiamo con la lettura dei principali approfondimenti, principali notizie interne. 06 49 17 50 se volete contribuire con appunto commenti, vostre letture, critiche alla rassegna stampa di questo sabato 4 marzo.
Sarò complice di nessuno, non sarò carne da cannone. E di secoli sono passati ragazzi uccisi senza ragione, da governanti senza coscienza. Siamo carne da cannone. Dei potenti ci ha rubato la primavera, incurante della mestizia, della paura, della miseria. Il popolo di Dio ha stipulato un tacito accordo che per ogni concreto di fede si è contemplato un soldato morto. Benvenuti alla stupida macello nella trincia come un animale. Mi hanno descritto il nemico cattivo come un feticcio da trucidare. Allora visto lottare nel fango per sopravvivere e disperare. Abbiamo occhi, braccia ed orecchie e la stessa bocca per parlare. Io non sarò la punta al vento, ma sono forte a chiamare il mio nome. Non sarò complice di nessuno, non sarò carne del cannone. E di secoli sono passati ragazzi uccisi senza ragione, da governanti senza coscienza. Siamo carne del cannone. di un grande lamento. Ci fai sentire cantare nel vento. Il fiume grande, il fiume rosso, occhia alla terra come l'inchiostro, occhia alla terra fino al mare, che non di voci da ascoltare.
Boys of Flanders, boys of Israel, boys of Afghanistan and Chile too, rise up your souls, the souls of lost boys moving through our fields. Rise up for peace, we will not stand. We will not stand to be your cannon fodder anymore. We walk into the valley of peace, or we rise our hands and clap for peace. No more war. No more boys sent out to die. Send them out to live, to give, to help their fellow man. We need our children alive.
La terra con un bastone, possono far chiamare il mio nome. Picchia la terra con un bastone, carne da cannone.
Life.
E picchia la terra con un bastone, possono farti chiamare il mio nome.
Life.
Picchia la terra con un bastone, carne da cannone. E picchia la terra con un bastone, possono farti chiamare il mio nome. Picchia la terra con un bastone, carne da cannone. E picchia la terra con un bastone, possono farti chiamare il mio nome. Picchia la terra con un bastone, carne da cannone.
Kingstonian get your blame. You no know Denham Town. You no know Hans Beer. You no know Parish Church. Boy, get out, tell me where.
Siamo all'ascolto, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questa è la rassegna stampa, oggi è sabato 4 marzo, passiamo quindi alla lettura interna dei quotidiani. Tra le notizie di primo piano in diversi quotidiani di oggi c'è appunto la strage di Crotone. Prendiamo questo articolo dalla Stampa che parla dell'inchiesta, il titolo è "Ignorato l'allarme meteo e ora la guardia costiera scarica sulla finanza". L'occhiello è il report sulla notte del naufragio, la Guardia di Finanza ci disse gestiamo noi l'attività. Il documento prossimo all'acquisizione da parte dei carabinieri di Crotone nell'ambito dell'inchiesta sul versante soccorsi del drammatico naufragio in mare di 180 migranti a Steccato di Cutro è così catalogato dal IMRCC, Comando Generale della Guardia Costiera di Roma. Ricostruzione cronologica evento numero 533 del 25 febbraio, dove l'evento è la strage dei migranti che viaggiavano a bordo dell'imbarcazione Summer Love, 68 morti, 57 dispersi, che la risacca prima o poi restituirà alla sabbia rossa di questo tratto di costa ionica. La Guardia Costiera ricostruisce minuto per minuto quella maledetta notte di morte e grida disperate udite nella telefonata in inglese stentato fatta poco prima lo schianto ai carabinieri da un cellulare internazionale localizzato dai militari in località Le Castella. Primo step fino a ieri non noto. Alle 23.37 la finanza di Vibo Valentia contatta la capitaneria di porto di Reggio Calabria, chiedono se sono al corrente del contenuto della segnalazione dell'Eagle, cioè Frontex, aggiungendo che c'era una loro unità in mare, uscita da Crotone e pianificata sino alle ore 6 che avrebbe atteso l'arrivo del target. Reggio Calabria trasmette la disponibilità di avvisare Roccella e Crotone, ma al telefono l'articolazione locale della finanza precisa che per il momento l'attività viene gestita dalla Guardia di Finanza. Dunque il punto è chiaro, era una missione di law enforcement, di polizia marittima e non SAR, di soccorso. Il nodo pare essere tutto qui, e a dire il vero suona come un'ulteriore divergenza di ricostruzione tra i due interlocutori. Alle 23.39 il centro di soccorso dell'autorità marittima di Reggio Calabria comunica a Roma con le vedette CP321 e CP326 erano state allertate. Viene riferito che la Guardia di Finanza aveva fatto sapere di aver classificato l'operazione come attività di polizia marittima e che avrebbe atteso imbarcazione sotto costa, o meglio entro le 24 miglia, come da presupposto di ingaggio. Tra gli interlocutori seguirà un'altra sola comunicazione alle 3.48 in cui la Guardia di Finanza, secondo la relazione, contatta l'autorità marittima di Reggio Calabria per informare che la V5006 avevano il PV Barbarisi, l'altro mezzo di Taranto in cui si apprendeva solo in quel momento la presenza in attività operativa in mare, avevano deciso di rientrare spingendo al massimo i motori verso le onde in un mare forza 7. Non battiamo nulla sui radar. Dunque si torna in porto. Entrambi gli interlocutori, GFR e MRCCR di Reggio, convergono, secondo la Guardia Costiera, sulla mancanza di pericolo e quindi sull'assenza di elementi di criticità. Alle 4.06, utilizzando una messaggistica istantanea, Reggio viene informata che i mezzi delle Fiamme Gialle sono rientrati in porto. Mancano pochi minuti allo schianto. Quando i carabinieri del nucleo radiomobile di Crotone arrivano a Steccato di Cutro, avvertiti da una donna pochi minuti prima del disastro a bordo dell'imbarcazione, si trovano di fronte a un cimitero di corpi e decine di cadaveri galleggiare tra le onde alte. Perché c'è un altro tema che non torna in questa storia rubricata con il codice 533-2013 dalla centrale operativa del centro di coordinamento per il salvataggio di mare in Roma ed è legato al bollettino meteo ufficiale diramato dall'aeronautica militare alle 18 del 25 febbraio. Mancano 5 ore all'alert di Frontex, si legge ione settentrionale, vento forza 7, mare molto mosso in aumento. Il dispaccio meteo mar disegnava già a quell'ora e con validità fino alle 6 del mattino dopo condizioni proibitive proprio in quel macro tratto di mare. annunciava burrasca in corso con mare anche forza 7. Quel vento, spiegano fonti dell'aeronautica sentite dalla stampa, corrisponde a 28-33 nodi di velocità. Riportato sul mare bisogna aspettarsi onde di 4 metri, quindi da molto mosso può passare ad agitato. Quando alle 23.03 Frontex segnala l'imbarcazione che viaggia a 6 nodi a 38 miglia dalla costa, questo è il quadro madre di riferimento su cosa accadrà quella notte al largo delle Cista di Crotone. Frontex parla di navigazione regolare, non si vedono persone in mare, ma dice anche che dalla nave è partita una chiamata verso la Turchia, sono gli scafisti, e aggiunge che c'è una sola persona fuori coperta, ma che la fotografia termica rivela che il ventre dell'imbarcazione è caldo, possibili altre persone sotto coperta, si legge agli atti della finanza. Sembra evidente che le condizioni del mare annunciate come proibitive non siano state considerate rilevanti ai fini di dichiarare l'evento SAR, che avrebbe permesso di utilizzare mezzi in grado di stare in acqua con valori di mare forza 8. Perché? Anche questo dovrà essere chiarito dall'inchiesta della Procura di Crotone, che sul naufragio ha aperto due fascicoli distinti. Uno ha portato all'arresto di 3 scafisti, l'altro è considerato modello 45, che deve ricostruire eventuali responsabilità della fase dei soccorsi in realtà mai esistita. Questa, diciamo, è la ricostruzione dell'inchiesta di fatto che è in piedi e che stanno gestendo, e mi sembra che siano abbastanza evidenti,
sì, più passa,
le responsabilità.
Più passa il tempo e più passano le ore, più appaiono chiare le responsabilità, insomma.
No, che ci sia stata una chiara volontà politica di, appunto, se la Guardia di Finanza ha deciso che il mare non era mosso, che non c'era nessuno in mare e che sono tornati indietro, è chiaro che insomma si è un po' deciso là.
Su questo, proprio a insomma lasciare emergere ancora di più, diciamo, il quadro che tu descrivevi leggendo quest'articolo, e che ne esce fuori, che è chiarissimo a nostro avviso, che racconta del totale disinteresse proprio, no? nel voler salvare appunto le vite di queste persone, ma anche di uno scaricabarile miserabile e vergognoso che questa mattina appare sul Fatto Quotidiano con un'intervista a Mantovano che dice: migranti, non c'è stato allarme, noi non abbiamo colpe sui morti. E con tutto, come dire, con un approccio in cui, come dire, quasi ci si deve in qualche modo vergognare, no? Anche soltanto nel pensare di poter salvare delle vite umane, e tutto invece spostati sulla repressione di una fantomatica, insomma, migrazione clandestina, con questa parola che da più di 20 anni ci riempiono le orecchie e si riempiono le bocche. Un altro esposto accusa il Viminale, anche Salvini, perché dopo la strage cioè ovviamente si è aperta la procura di Crotone, ieri ha iniziato a fissare i primi interrogatori, e si tratta di persone in lista informate sui fatti che saranno sentite in procura. Ci sono i militari della Guardia Costiera, della Guardia di Finanza, che, come leggevi tu, appunto, hanno gestito l'operazione. Sono già state raccolte alcune relazioni di servizio, protocolli e altri documenti, incluse anche la registrazione, le comunicazioni tra questi due corpi di comando. Nel fascicolo sono stati anche acquisiti brogliacci delle telefonate partite dai pescatori a riva, che per primi hanno avvertito la Guardia Costiera, e anche, come ovvio, la prima segnalazione giunta da Frontex. C'è poi oltre a questo fascicolo, appunto, per quanto soltanto conoscitivo, poi invece a Roma la procura guidata da Francesco Lovoi potrebbe aprirne presto un altro, perché a Piazzale Clodio sta per arrivare l'esposto già depositato dalla Polizia Giudiziaria del Senato, firmato da Angelo Bonelli e Ilaria Cucchi del gruppo parlamentare Alleanza Verdi e Sinistra, è un esposto che chiede di verificare se vi siano state disposizioni ministeriali che in qualche modo abbiano impedito l'uscita in mare della Guardia Costiera, in riferimento qua ovviamente al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, oltre che a quello dell'Interno Matteo Piantedosi. Non si può escludere che esista una responsabilità superiore, si legge nel documento, considerato che la Guardia Costiera dipende dal Ministero dei Trasporti, mentre il Ministero degli Interni è diventato il super coordinatore di sbarchi e soccorsi dei migranti.
Sì, infatti anche a questo proposito, poi sulla Stampa, dopo diverse pagine, c'è anche questo piccolo articolo in taglio basso a pagina 4, la direttiva mai abrogata di Salvini che equipara salvataggi e sicurezza, che poi è la grande questione, tra l'altro direttiva che aveva scritto Piantedosi stesso, che non è mai stata abrogata né con il governo Conte né con il governo Draghi, soltanto che la Morgese aveva dato diciamo di nuovo priorità, facciamo diciamo così, anche se poi lo sappiamo come vanno le cose, alla questione della salvataggio piuttosto che la sicurezza, e adesso è stata ripresa diciamo in toto, perché la direttiva diciamo metteva sullo stesso piano sicurezza e salvataggio, e credo che questo sia uno dei motivi per cui poi ci si trova tecnicamente in questo diciamo crinale.
But he left them to us. These are our people's songs. You damn well ought to learn how to sing it, don't you think? Huh? It's done Baptist style. There must be some Baptists around here somewhere. You understand what I mean? Are there any Baptists here? Good. And to answer back, I sing out a line, and then you sing it back, and then we sing a line together, all right? And you follow these guys. You will eat.
You will eat.
By and by.
By and by.
In that glorious land in the sky.
Way up high.
Work and pray.
Work and pray.
I'll live on hay.
Live on hay.
You'll get pie in the sky when you die.
That's a lie.
Yeah, real vociferous on that last part, all right? And the Starvation Army, they play. And they shout and they clap and they praise. When they've got all your coins on the drum, and they will tell you when you're on the bum. You will eat by and by, in that glorious land in the sky.
Way up high.
Work and pray, live on hay. You'll get by in the sky when you die.
That's a lie.
Holy rollers and jumpers come out, and they roll and they jump and they shout.
E torniamo in voce, stiamo leggendo i quotidiani di oggi. Allora, parliamo appunto di Cospito, l'ONU e il 41 bis. Allora, la notizia non viene riportata da quasi nessuno dei giornali mainstream, a parte un articolo piccolo interno sul Messaggero, un articolo a pagina 18 sulla Stampa e poi un articolo sul Manifesto. L'articolo sempre della Stampa, pagina 18, primo piano delle cronache: Cospito, il 41 bis finisce davanti all'ONU, l'Italia applichi misure più umane. La richiesta dei difensori dell'anarchico sarà esaminata dall'Alto Commissariato per i Diritti Umani, che chiede interventi provvisori. Questo è l'occhiello. L'articolo dice così: l'avvocato di Alfredo Cospito ha cambiato strategia. Le risorse interne sono esaurite, sostiene Flavio Rossi Albertini. Dopo la Cassazione, infatti, non conta più su possibili ricorsi alla magistratura italiana e cerca sponde negli organismi internazionali. Un ricorso è stato avanzato all'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. Due giorni fa l'ONU ha scritto al nostro governo annunciando di avere in esame un'istanza del signor Cospito e allo stesso tempo chiedendo informazioni sul suo trattamento in carcere, in particolare se sia sottoposto a tortura o trattamenti inumani e degradanti. Il ministro della giustizia Carlo Nordio ha risposto a stretto giro che l'Italia fornirà all'ONU le informazioni richieste, ma quel che conta è il tono. Il ministro liquida l'interlocuzione come di routine, perché si tratterebbe di una richiesta trattata secondo la procedura ordinaria applicabile a ogni petizione ricevuta. L'ONU chiede all'Italia informazioni sul caso e domanda di assicurare che le condizioni di detenzione siano conformi al patto internazionale sui diritti civili dell'uomo. All'opposto, il difensore Luigi Manconi sostengono che si tratti di un passo importante che l'ONU avrebbe chiesto di applicare una misura provvisoria che consiste nel richiedere all'Italia di assicurare il rispetto degli standard internazionali. Le misure urgenti, scrive ancora Manconi, vengono adottate dal Comitato quando sussiste il rischio imminente per la tutela dei diritti essenziali della persona e al fine di evitare danni irreparabili nell'amore della decisione finale. Il danno irreparabile sarebbe ad esempio la morte durante la detenzione. Il Ministero risponderà presto citando la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la nostra Corte Costituzionale che hanno già esaminato la compatibilità del 41 bis con le convenzioni internazionali e con la Costituzione, dando ragione all'Italia. C'è stato solo un pronuncia della CEDU nel 2016 sollecitata dalla difesa del boss mafioso Bernardo Provenzano che condannò l'Italia per un'insufficiente valutazione del deterioramento delle funzioni cognitive del detenuto. È una sentenza che ha fatto scuola. La Corte di Strasburgo valutò che se un detenuto è così malato da avere perso lucidità non si può sostenere che possa avere rapporti con il clan di appartenenza. Ovviamente la stampa butta questa cosa citando i boss mafiosi, perché lo sappiamo dove spingono per cercare di tenere in piedi il 41 bis tutti quanti. Tra l'altro l'articolo di in taglio basso della stessa pagina è davvero veramente pessimo e per questo non ve lo leggeremo, ma per darvi un'idea insomma dell'aria che si respira come sempre sulla stampa, l'articolo è con gli slogan sulla rivista clandestina: bisogna mirare bene e poi colpire, tra virgolette, l'occhiello, l'indagine della procura di Perugia svela come il detenuto riuscisse a comunicare con l'esterno. A parte che è noto che comunicasse con l'esterno, l'ha anche detto Alfredo stesso nella sua lettera, comunque lo sanno tutti che lui scriveva dal carcere per le riviste
pubbliche,
esatto, no, era tutto pubblico, quindi l'inchiesta non ci svela niente che già non sappiamo. I magistrati, punto di riferimento ispiratore del progetto eversivo tramite il suo braccio destro. Per chi volesse cercarselo, questo bruttissimo articolo sta, diciamo, ovviamente da controcanto sulla richiesta dell'ONU di applicare misure più umane per Alfredo. E allora, per tutti quelli in 41 bis, immagino.
Gli altri 750 detenuti al 41 bis di cui Alfredo ne parla anche il Manifesto stamattina, il Riformista e il Dubbio, lo leggevamo in apertura di rassegna con un comunicato appunto l'avvocato di Alfredo insieme a Luigi Manconi, presidente a buon diritto. Anche lui, insomma, ascoltato da questi microfoni, appunto, hanno informato che il 1 marzo scorso l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha inviato allo Stato italiano la richiesta di applicazione di queste misure temporanee cautelative relative alla detenzione del 41 bis di Alfredo, che ricordiamo è sciopero della fame dal 20 ottobre scorso. Sempre in quel consesso, cioè in quell'incontro che c'è stato al Senato proprio pochi giorni fa, l'avvocato di Alfredo, il legale di Alfredo, ha letto e ha reso pubblica una lettera scritta da Alfredo, che descrive a chiare lettere, diciamo, la materialità del regime penitenziario speciale e, come dire, sottolinea la lotta non attraverso il suo corpo, che è l'unica arma che ha in questo momento, non per lui e non solo per lui, ma anche per tutte quelle persone che si trovano e che subiscono senza fiatare, mostrificati di continuo dai mass media all'interno del regime di tortura del 41 bis. La vogliamo leggere per intero perché pensiamo possa essere utile anche come controaltare, se mai ce ne fosse bisogno, per chi ascolta questa radio. Sappiamo bene che insomma da che parte stiamo, ma appunto l'intento di mostrificare, come scrive anche Alfredo nella sua lettera, è continuo, costante, ripetuto. Anche questa mattina lo dicevi tu adesso leggendo la stampa. Alfredo scrive: la mia lotta contro il 41 bis è una lotta individuale ed anarchica, dico, non faccio e non ricevo ricatti, semplicemente non posso vivere in un regime disumano come quello del 41 bis, dove non posso leggere liberamente quello che voglio, libri, giornali, periodici anarchici, riviste d'arte, scientifiche, di letteratura e storia. L'unica possibilità che ho di uscire di qua è quella di rinnegare la mia anarchia e vendermi qualcuno da mettere al posto mio. Sappiamo come funziona il 41 bis, appunto. Un regime dove non posso avere alcun contatto umano, dove non posso più vedere o accarezzare un filo d'erba o abbracciare una persona cara. Un regime dove le foto dei tuoi genitori vengono sequestrate. Seppellito vivo in una tomba, in un luogo di morte. Porterò avanti la mia lotta fino alle estreme conseguenze, non per un ricatto, ma perché questa non è vita. Se l'obiettivo dello Stato italiano è quello di farmi dissociare dalle azioni degli delle anarchici anarchiche fuori, sappia che io ricatti non ne subisco. Da buon anarchico credo che ognuno è responsabile delle proprie azioni e da appartenente alla corrente anti-organizzazione non mi sono mai associato ad alcuno e quindi non posso dissociarmi da alcuno. L'affinità è un'altra cosa. Un anarchico, un'anarchica coerente non prende le distanze da altri anarchici anarchiche per opportunità o convenienza. Ho sempre rivendicato con orgoglio le mie azioni, anche nei tribunali, per questo mi ritrovo qui, e mai criticato quelle degli altri compagni e compagne, tantomeno quindi in una situazione come quella in cui mi ritrovo. Il più grande insulto per un anarchico o per un'anarchica è quello di essere accusato di dare o ricevere ordini. Quando ero a regime di alta sorveglianza avevo comunque la censura e non ho mai spedito pizzini, ma articoli per giornali e riviste anarchiche. E soprattutto ero libero di ricevere libri e riviste e scrivere libri, leggere quello che volevo, insomma mi era permesso di evolvere, vivere. Oggi sono pronto a morire per far conoscere al mondo cosa è veramente il 41 bis. 750 persone lo subiscono senza fiatare, mostrificati di continuo dai mass media. Ora tocca a me. Mi avete prima mostrificato come il terrorista sanguinario, poi mi avete santificato come l'anarchico martire che si sacrifica per gli altri, adesso mostrificato di nuovo come capo della terribile Spectra. Quando tutto sarà finito, non ho dubbi, portato sugli altari del martirio. Grazie. No, non ci sto. Ai vostri sporchi giochetti politici non mi presto. In realtà il vero problema dello Stato italiano è quello che non si venga a sapere tutti i diritti umani che vengono violati in questo regime. Il 41 bis in nome di una sicurezza per la quale sacrificare tutto. Beh, ci dovevate pensare prima di mettere un anarchico qui dentro. Non so le reali motivazioni o le manovre politiche che ci sono dietro, il perché qualcuno mi abbia usato come polpetta avvelenata in questo regime. Era abbastanza difficile non prevedere quali sarebbero state le mie reazioni davanti a questa non vita. Uno Stato, quello italiano, degno rappresentante di un'ipocrisia di un Occidente che dà continue lezioni di moralità al resto del mondo. Il 41 bis ha dato lezioni repressive ben accolte da Stati democratici come quello turco, i compagni e le compagne curde ne sanno qualcosa, e quello polacco. Sono convinto che la mia morte porrà un intoppo a questo regime e che i 750 che lo subiscono da decenni possano vivere una vita degna di essere vissuta, qualunque cosa abbiano fatto. Amo la vita, sono un uomo felice, non vorrei scambiare la mia vita con quella di un altro. È proprio perché la amo, non posso accettare questa non vita senza speranza. Grazie compagni del vostro amore, sempre per l'anarchia, mai piegato.
traffico del centro pedala sopra il suo triciclo e fischia forte alla Garibaldina. Il carico che piega le sue gambe, l'ingiustizia, la vita è dura per Dante di Nanni. All'alba prende il treno e c'è odore di porcine sui marciapiedi della sua pazienza. E nella testa pesano volumi di bugie, la sera studierà Dante di Nanni. Passati da quel giorno che i fascisti ci si son messi in cento ad ammazzarlo, e cento volte l'hanno ucciso, ma tu lo puoi vedere, gira per la città Dante di Nanni.
Torniamo in voce, siete all'ascolto della rassegna stampa di Radio Onda Rossa 87.9 in FM, ondarossa.info per lo streaming dal sito. Torniamo su una questione che nei giornali appunto è in primo piano, a pagina 4 del Corriere della Sera si riparla e si parla di pandemia e dell'inchiesta che è stata appena chiusa questa settimana. Covid, ecco l'atto d'accusa, le previsioni sul contagio ignorate perché drammatiche. E i PM, ritardi e omissioni, la super consulenza di Crisanti. L'articolo di... parla appunto dei 5 quesiti, 5 risposte che diventano atti di accusa nei confronti di tecnici, esperti e politici. Una sul piano pandemico, una sulla mancata zona rossa in Val Seriana, una sui morti e due sull'ospedale di Alzano. Diciamo che questo articolo è tutto incentrato sulle 83 pagine del microbiologo Andrea Crisanti, consulente della Procura di Bergamo, e che sono appunto centrali nell'inchiesta appena chiusa per epidemia colposa del Covid-19 con 17 indagati. Di ieri la notizia d'apertura di un fascicolo per la fuga di notizie prima della notificazione agli interessati. Tra gli altri ci sono l'ex premier Giuseppe Conte, l'ex ministro della salute Roberto Speranza, il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana e il suo ex assessore al welfare Giulio Gallera. Il piano pandemico nazionale era fermo al 2006, ma secondo il consulente, benché datato, conteneva indicazioni dettagliate su come affrontare una malattia a diffusione respiratoria. Invece, scrive Crisanti, era stato scartato senza essere letto, esaminato e valutato da coloro che avevano la responsabilità di coordinare la risposta dell'Italia alla pandemia. La spiegazione del CTS fu che non era adatto per arginare un virus diverso dall'influenza. Ma per Crisanti la giustificazione è stata confezionata e coordinata a posteriori, poiché dai documenti acquisiti e dalle dichiarazioni spontanee rese alla Procura di Bergamo è emerso che né Brusaferro, né Miozzo, né Urbani avessero letto il piano prima di maggio-giugno 2020, nonostante ne avessero ricevuto copia a febbraio. A sua volta, sulla mancata applicazione del piano pandemico, Speranza spiegò che fosse necessario avvalersi di quel tavolo di confronto e di strutture e di strutturamenti nuovi e diversi più specificatamente adatti al nuovo virus che si trovava a dover affrontare. Il riferimento era agli stessi esperti della task force e del CTS che però nella ricostruzione di Crisanti non avevano esaminato il piano. Nella sua relazione consegnata un anno fa e passata al vaglio del pool del PM dell'inchiesta, Crisanti attribuisce la responsabilità della mancata attuazione del piano pandemico a 5 persone: Claudio Damario, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, Silvio Brusaferro, direttore dell'Istituto Superiore di Sanità, Agostino Miozzo come coordinatore del CTS, Giuseppe Ruocco, segretario generale del Ministero, e Luigi Cagliazzo, direttore generale della Sanità e di Regione Lombardia. Vengono anche citati il ministro e il presidente del Consiglio Superiore della Sanità, Franco Locatelli. Nella consulenza si parla anche del piano Covid di Stefano Meller della Fondazione Bruno Kressler. Illustrò gli scenari: impatto devastante con un indice di trasmissione di 2.6, indicò la zona rossa come misura per contenere il virus e, nel caso di un indice di trasmissione uguale o sopra il 2, mostrò come il sistema sanitario italiano sarebbe stato totalmente impreparato. La drammaticità delle previsioni indusse il CTS e il ministro Speranza a segretare il piano stesso, scrive Crisanti. Ad Alzano e Nembro, già il 27 febbraio, l'indice era arrivato a 2, ma la zona rossa non scattò. Crisanti attribuisce responsabilità a livello nazionale e regionale per tre motivi. Il primo: Speranza, Brusaferro, Miozzo e Damario sapevano del piano Merler e delle previsioni, così come Fontana, Gallera e Cagliazzo. Il secondo: già dal 27 febbraio sapevano dell'indice di trasmissione sopra il 2. Il terzo: nonostante il livello del contagio, per 10 giorni non vennero prese azioni più restrittive. Perché? Crisanti indica la risposta nelle parole di Conte, quando, nella riunione del 2 marzo, affermò che la zona rossa va utilizzata con parsimonia perché ha un costo sociale, politico ed economico, e chiude con un vero atto d'accusa. Queste considerazioni hanno prevalso sull'esigenza di proteggere gli operatori del sistema sanitario e i cittadini dalla diffusione del contagio. Su Alzano il nodo fu il mancato contenimento del virus dopo i primi 2 mesi. Diciamo, questo è l'articolo, diciamo, in taglio alto del Corriere della Sera sull'inchiesta che è stata chiusa ieri. E poi, se vogliamo, sotto c'è anche un racconto, vi leggo soltanto il titolo e l'occhiello: giorni convulsi, discussioni e contrasti accesi, poi il CTS propose la zona rossa all'unanimità. L'occhiello dice: l'ordinanza non fu mai firmata dal Premier, lo stupore degli esperti inascoltati. E qua si ricostruisce, insomma, quello che poi, tra l'altro, abbiamo, di cui anche in questa radio si è parlato per tanto tempo, per tutto il periodo, e si è riparlato del fatto che non fosse stata, insomma, attivata a tempo debito la zona rossa, che avrebbe forse permesso di arginare o comunque di rallentare, quindi, l'espansione della pandemia, ma come sappiamo poi così non è stato, che insomma ci sia stato un ritardo nel prendere certe decisioni, e forse sul Fatto Quotidiano in realtà viene fuori è un po' più netta, più politica la posizione e le motivazioni del perché c'è stata questa mancanza.
Su questa inchiesta Covid, il Fatto titola: salvare le imprese e non le vite, gli ordini dei padroni a Gallera, mancata zona rossa, salviamo le merci, Confindustria ordinò e Gallera chinò il capo. La gente non respirava, non capiva il perché iniziava a morire giorno dopo giorno, era la prima ondata. Leggiamo questo articolo a firma di Davide Milosa e Maddalena Oliva, pagina 4 del Fatto Quotidiano. Il virus stava travolgendo la Lombardia. Dal paziente 1 del 20 febbraio 2020, in 8 giorni si arriva al paziente 1000. Tutto viene polverizzato: persone, pazienti, strutture. Arginare e curare altro non c'è, tecnici e medici ne sono convinti, non però una parte della politica lombarda, che sotto banco, in piena catastrofe, si accorda con chi vuole veder tutelati i propri interessi economici. Emerge così dagli atti dell'inchiesta della Procura di Bergamo che, proprio nei giorni drammatici della mancata zona rossa nella bergamasca e a ridosso del primo severo, seppur tardivo, lockdown nazionale, il governatore leghista Attilio Fontana e il suo assessore al welfare di allora, Giulio Gallera, hanno avuto un occhio di riguardo per i massimi vertici di Confindustria Lombarda, come l'imprenditore bresciano Marco Bonometti, presidente dell'azienda Officine Meccaniche Rezzatesi, il cui nome solo un anno prima era emerso come indagato, poi archiviato, per aver finanziato illecitamente l'allora eurodeputata azzurra Lara Comi. Bonometti, riposti i cattivi pensieri giudiziari, si rimette in prima fila in difesa degli industriali lombardi. Fu proprio in un'intervista, colloquio col Fatto, anni fa, a rivelare come Regione Lombardia è sempre stata con noi sulla zona rossa. Il 7 marzo, quando l'idea della zona rossa a Bergamo sta tramontando, ma già si ragiona sul nuovo DPCM del 9 marzo che chiuderà il paese senza però fermare le attività produttive, Bonometti colloquia in chat con l'assessore Gallera. Ti posso chiamare? Esordisce l'imprenditore bresciano, poi prosegue: ma cosa sta succedendo? Nel decreto non si parla di imprese e ancora ci siamo già mossi con Conti per modificare la mobilità delle merci. Ho parlato con Attilio, cose da pazzi, sono matti questi. Gallera risponde subito, tranquillizza l'imprenditore storicamente vicino a Forza Italia, che è il suo partito: adesso specifichiamo la libera circolazione delle merci e speriamo di essere ascoltati, conclude Bonometti. Quando voi avete definito le modifiche o le interpretazioni, informatemi, che così facciamo anche noi le stesse considerazioni. È il 25 maggio quando Gallera viene interrogato dalla PM Maria Cristina Rota come persona informata sui fatti. Alla domanda risultano pressioni di Confindustria per influenzare le decisioni di istituire la zona rossa, l'allora assessore però negò tutto. Escludo, per quanto a mia conoscenza, che vi sia stato un confronto con Confindustria su questo punto o con singoli imprenditori. Lo stesso 7 marzo il coordinamento regionale delle terapie intensive invia una lettera al presidente Fontana, nella quale si legge che in assenza di tempestive ed adeguate disposizioni da parte delle autorità saremo costretti ad affrontare un evento che potremmo solo qualificare come una disastrosa calamità sanitaria. Le attenzioni di Regione Lombardia per Confindustria emergono anche il 1 marzo. Quel giorno Paolo Mora, direttore per lo sviluppo economico di Regione Lombardia, invia agli assessori e al direttore generale del welfare Luigi Cagliazzo una mail dal titolo Trasmissione, schema di PCM, razionalizzazione, misure, gestione emergenza al fine di prevenire diffusione epidemia da Covid-19. Dopodiché si cura di evidenziare, mi limito a osservare che sarebbe forse opportuno inserire nelle premesse un richiamo che soddisfi quanto chiedeva Confindustria, che sottoriporto, che aiuta a far valere tali provvedimenti tra le cause di inadempimenti contrattuali. Agli atti dell'indagine vi è anche una breve lettera di Confindustria dove si chiede di chiarire che i provvedimenti adottati dalle autorità pubbliche per contenere l'emergenza epidemiologica sono da considerarsi causa di forza maggiore. Dovrebbe stabilirsi con certezza l'esclusione della responsabilità del debitore che ritardi, ovvero non esegua l'adempimento delle sue obbligazioni contrattuali. Bene, sempre sul Fatto Quotidiano, a pagina 5 c'è anche un'intervista al primario Presenti che dice ai PM Peralzano chiesi il lockdown, sono gli stessi medici di allora, appunto durante una riunione al Pirellone del 7 marzo che scoppiano a piangere col presidente Fontana. Gli hanno detto che si stava decimando la popolazione, racconterà l'allora funzionaria della direzione generale welfare Aida Andreassi. In mezzo a loro ci sono il professor Giacomo Grasselli, che coordina il network delle terapie intensive lombarde, il professore Antonio Presenti, primario di rianimazione al Policlinico di Milano e capo dell'unità di crisi della regione. Nella lettera i medici parlano di strutture sanitarie sottoposte a una pressione superiore a ogni possibilità di adeguata risposta, di una realtà attuale e di proiezioni scientifiche molto allarmanti da richiedere un aumento delle terapie intensive fino a 10 volte le attuali. In assenza di tempestive ed adeguate disposizioni da parte delle autorità, scrive, sarà una catastrofe sanitaria, come poi di fatto è stata. L'impatto sull'opinione pubblica e nella politica locale ma anche nazionale è devastante. In regione definiscono la situazione delicata, complessa, convulsa, tanto che all'indomani, nella conferenza stampa dell'assessore al welfare Giulio Gallera, il presidente Fontana invocherà misure stringenti e rigorose in tempi rapidissimi, mentre Gallera sottolineerà come solo la zona rossa dà risultato. Sappiamo che in realtà i vertici della regione, come ricostruito appunto dall'inchiesta della procura di Bergamo, prima ancora delle tante inchieste giornalistiche, erano a conoscenza almeno dal 26 febbraio di quanto l'epidemia fosse fuori controllo, con un R0 che viaggiava già sulla soglia allarme del 2, specie nella zona della Val Seriana. La catastrofe sanitaria è stata quindi quanto meno sottovalutata. A dimostrarlo ci sono le parole messe a verbale davanti ai magistrati di Bergamo proprio dal professor Presenti prima dello scoppio dell'epidemia. A 3 settimane dal paziente 1 il primario aveva partecipato, e fu proprio, scrive Il Fatto, a rivelarlo anni fa, ad almeno 3 riunioni a Roma dell'Istituto Sanitario di Sanità, dove vennero presentate simulazioni sulla diffusione del contagio e venne chiarito come le terapie intensive sarebbero potute collassare in previsione. Quelle stime non spinsero il governo ad anticipare il rischio, nonostante le indicazioni del piano pandemico che, seppur scaduto, erano valide. Rientrati a Milano, ricostruisce Presenti col collega Grasselli, chiama i colleghi cinesi per avere informazioni più dettagliate. Quei dati verranno girati a Stefano Merler, l'epidemiologo che elaborò i famosi 3 scenari di diffusione del virus sia per il CTS che per la regione. Il 20 o il 21 febbraio c'è stata una riunione in regione, ci dissero di tenerci pronti, non ci furono date istruzioni formali, ricordo che ci fu detto di non creare panico. Ma possibile che di fronte a quei dati nessuno dell'unità di crisi lombarda chiese di adottare la zona rossa nei comuni di Nembro ed Alzano? Ricordo che nel corso di una riunione avevo affermato con forza la necessità di adottare delle restrizioni. Ho detto che bisognava fare qualcosa che andasse oltre ai ricoveri delle persone. Probabilmente avrò anche usato la parola lockdown, l'espressione che copiavamo dai cinesi. Non ero l'unica a pensarla così. Avevo capito che appunto la situazione era drammatica, ma nessuno si mosse. La regione Lombardia riteneva di non poter decidere autonomamente, voleva l'autorizzazione governativa. I positivi nella bergamasca continuavano a raddoppiare nel giro di ore. Solo il 5 marzo, come è noto, il ministro Speranza firmò il decreto per chiudere Nembro e Alzano, mai controfirmato dal premier Conte. La Lombardia intera diventerà una zona rossa l'8, seguita da 2 giorni dopo dal lockdown del paese, ben 2 settimane dopo quell'allarme. Questo quanto riguardo quei giorni, quindi questa inchiesta ci fa ritornare al clima, insomma, in cui appunto se qualcuno muore, pazienza. Fondamentalmente era questa la linea di Confindustria: non è morto qualcuno, sono morte centinaia di migliaia di persone, insomma, con responsabilità politiche gravi, gravissime, che come dire, rispetto alle quali nessuno ha mai pagato abbastanza, no? Diciamo. E bene, chiusa questa parentesi, sono le 10:41. Vi ricordiamo che siamo ancora in rassegna stampa. Non so se tu su questo vuoi aggiungere altro.
No, no, su questo no, ma ci sono altri temi che sono trattati dai giornali, che forse qualcosa è importante leggere, che riguarda sia quello delle auto, perché appunto ieri Fridays for Future in piazza, e poi invece le decisioni dell'Unione Europea che tentenna ancora sul stop alle auto a benzina e a diesel, e quindi forse anche quella è una parte importante da leggere. E lo prendiamo dalla Stampa: auto Europa in panne, lo stop a benzina e diesel rinviato a data di destinarsi, l'Italia esulta ma la Commissione dell'Unione Europea cerca un accordo con Berlino. Perché infatti l'Italia esulta, ma in realtà, diciamo, il pendolo è stato, diciamo, Berlino più che altro. Il voto finale sul nuovo regolamento che vieta l'immatricolazione di auto e diesel benzina dal 2035 è stato rinviato a data da destinarsi, perché al momento non ci sono i numeri per approvarlo. Secondo la premier Giorgia Meloni, il rinvio rappresenta un successo italiano. In realtà si tratta di una partita che si giocherà tutta in Germania, ecco, appunto, una partita doppia. La prima è tra le forze politiche che sostengono il governo tedesco. La seconda è tra Berlino e Bruxelles, con la tedesca Ursula von der Leyen che domani scenderà in campo in prima persona. La presidente della Commissione cercherà di dare le rassicurazioni chieste dai suoi connazionali sulla possibilità di continuare a immatricolare anche dopo il 2035 i veicoli con motore termico, se alimentati con carburanti puliti. Von der Leyen domani sarà in Germania, più precisamente al castello di Meseberg, dove si riunirà il governo guidato dal socialdemocratico Olaf Olaf Scholz. L'esecutivo è diviso, con i ministri verdi decisamente favorevole alla messa al bando delle auto inquinanti, mentre il liberale Volker Wissing frena perché vuole che Bruxelles dia garanzia sugli fuels. Siamo in contatto con gli stati, ha spiegato la commissione della portavoce della commissione, e stiamo ascoltando attentamente le preoccupazioni. Vogliamo capire meglio prima di decidere il modo migliore di procedere. Dall'esecutivo dell'Unione Europea fanno sapere che il regolamento negoziato con il Consiglio e il Parlamento prevede già la possibilità di rivedere le norme nel 2026, e soprattutto ricordano che nel testo è già stato inserito un considerando, secondo il quale la Commissione farà una proposta per immatricolare dopo il 2035 i veicoli funzionanti esclusivamente con carburanti a emissioni zero CO2. Dunque, ribadisce la portavoce, la proposta è basata sul principio di neutralità tecnologica. In sostanza non è il motore a combustione interna che verrà messo al bando, ma il suo utilizzo con carburanti inquinanti. Del resto anche l'Associazione Europea dei Costruttori di Auto prende atto che l'accordo finale include riferimenti al possibile ruolo futuro dei combustibili rinnovabili nel settore dei trasporti, perché l'apertura tecnologica è essenziale per mantenere l'agilità necessaria a rispondere a diverse esigenze e ad adattarsi a mutevoli circostanze. Lo stop, come prevedibile, ha suscitato reazioni contrastanti tra i principali gruppi al Parlamento europeo. Per i popolari, guidati dal tedesco Manfred Weber, il rinvio del voto è una notizia positiva, mentre per il co-presidente dei Verdi, Philipp Lamberts, si tratta di uno spettacolo assurdo, visto che la Germania aveva già dato il suo via libera, così come l'Italia. Entrambe ora hanno cambiato idea, anche se con ogni probabilità Berlino tornerà sui suoi passi una volta ottenute le rassicurazioni necessarie dalla Commissione. Il no italiano invece è in qualche modo servito ai liberali tedeschi per rendere concreto lo spettro di una bocciatura, e li ha inevitabilmente aiutati ad alzare il prezzo nelle negoziazioni con Bruxelles, che riguardano anche le auto, le nuove norme sulle gli Euro 7. A fianco dell'Italia, sul fronte dei contrari, restano la Bulgaria, che aveva annunciato l'estensione, alla Polonia, una coalizione che senza la Germania non ha i numeri per bloccare il provvedimento. Varsavia ha criticato le deroghe al regolamento sulle auto inquinanti che sono state concesse alla Motor Valley italiana perché favoriscono il settore del lusso e vanno quindi contro il principio di ridurre le emissioni in modo socialmente equo. Il governo polacco è guidato dal partito PiS, che in Europa è il principale alleato dei Fratelli d'Italia. E torniamo in voce, siete sempre all'ascolto della rassegna stampa, stiamo sfogliando i giornali nelle pagine interne. Altre due notizie che insomma riguardano l'Unione Europea e in rapporto con l'Italia si trovano su Repubblica, a pagina 12 e 13, non vi leggerò gli articoli interi, ma i titoli e qualche pezzo dell'articolo. L'Unione Europea, riscuotete l'ICI della Chiesa, in ballo 3 miliardi, ma serve una legge. L'occhiello dell'articolo è: lo Stato deve ancora incassare l'imposta sugli immobili a fini economici per gli anni dal 2006 al 2011. I comuni, termini scaduti, ci vuole una norma ad hoc. Palazzo Chigi avvia una mediazione con la Commissione. Bussare al portone della Chiesa e riscuotere un incasso che per l'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni, può valere fino a 3,5 miliardi. È un ordine puntuale quello che Bruxelles ha impartito al governo italiano. Deve recuperare l'ICI, la vecchia imposta comunale sugli immobili, che la Chiesa non ha versato tra il 2006 e il 2011 per le attività di natura economica all'interno delle proprie strutture. Nulla da eccepire per i luoghi di culto e per gli oratori. Il problema nasce per quella parte del patrimonio immobiliare, che non è piccola, adibita ad affittacamere, scuole e cliniche. In questo caso, spiega la Commissione europea, gli aiuti di Stato concessi sono da considerare illegittimi. Per questo bisogna passare all'incasso all'ingresso. A Roma l'indicazione è stata recepita con molti dubbi. Palazzo Chigi aveva messo in conto l'ordine di Bruxelles e quindi anche la risposta, che a caldo è la stessa di quella approntata dopo il richiamo della UE sulla proroga delle concessioni balneari: non mettersi di traverso, ma non per questo agire con urgenza. Anzi, si ragiona in ambienti di governo, l'obiettivo è avviare una trattativa con la Commissione Europea su due punti, che sono di fatto la sostanza del richiamo: come calcolare le cifre da riscuotere e con quale strumento procedere. Quesiti che puntano a prendere tempo perché la materia è delicata, e vabbè, lo immaginiamo che la materia è delicata, soprattutto perché parte del bacino degli elettori dei Fratelli d'Italia, insomma dei partiti che stanno al governo, è il mondo del cattolico e della Chiesa. L'altra questione che viene appunto dall'Europa, che diciamo attende a per ora discussioni non ufficiali ma ufficiose, è il richiamo che c'è su la norma dei balneari, che poi è lo stesso appunto che su cui si era prodigato Mattarella invece di pensare a cose anche un po' più profonde e serie, e rimandando insomma la legge firmata. Balneare, l'Europa non aspetta, rischio i soldi del PNRR. Non è solo una fastidiosa grana, dice l'articolo a firma di Claudio Tito, è qualcosa di più e può trasformarsi in una vera e propria frana nei rapporti tra Roma e Bruxelles. L'allarme rosso dunque è già scattato. Il negoziato è durissimo, ma sta passando per ora sotto silenzio. In gioco c'è l'ultima tranche di finanziamenti del PNRR. È collegata adesso la possibilità di una procedura di infrazione sulla questione balneari, tanto cara al centrodestra. Sono passati infatti ormai più di due mesi dal momento in cui il governo italiano ha presentato i suoi documenti per ottenere la quota semestrale di stanziamenti. In questo caso si tratta di ben 19 miliardi di euro. Di questi soldi però ancora non c'è traccia. Perché? Perché i tecnici della commissione che esaminano gli obiettivi del secondo semestre 2022 stanno riscontrando diverse e sostanziose anomalie. Di fatto hanno rilevato che non tutti i 55 target da raggiungere sono stati effettivamente completati. Il programma, che si chiudeva il 31 dicembre 2022, era ricco: dalla concorrenza alla giustizia, dall'istruzione al lavoro sommerso, dalla gestione delle risorse idriche alla cybersicurezza, dalle energie rinnovabili alle politiche sociali. Ma in realtà la lente di ingrandimento del desk Italia si sta concentrando su giustizia e concorrenza. Saltiamo un po' a pezzi dell'articolo. Nella sostanza, allora, è entrato nella contraddizione un caso parallelo, quello dei balneari. Le concessioni formalmente non rientrano nelle riforme del piano nazionale di ripresa e resilienza, ma sono finite nel DDL concorrenza, che invece ne fa parte. Nella trattativa molto ufficiosa in corso, quindi, il messaggio che la Commissione dell'Unione Europea sta inviando a Roma è chiaro: cambiate il testo del vostro provvedimento, allora le nostre valutazioni potranno tenere conto di alcune attenuanti sul PNRR, altrimenti no. Quindi diciamo che questa questione delle concessioni balneari continua a essere abbastanza aperta, in qualche modo anche si è estesa all'Unione Europea e alla possibilità di appunto avere accesso alla quarta tranche dei soldi del PNRR. Io sono per le spiagge libere, per nessuna concessione, che si sappia.
Siamo d'accordo. Va bene, sono le 10.52, forse passiamo agli esteri. Tu avevi un articolo.
Forse passiamo agli esteri, dove ovviamente tiene banco la questione su gran parte dei quotidiani, la situazione in Ucraina e nel Donbass in particolare. Ma forse, visto che non è rimasto tantissimo tempo, potremmo invece leggere una notizia che sta, diciamo, venendo fuori in questi giorni, e che attraverso un tam tam è arrivata, diciamo, alle pagine dei quotidiani nazionali questo sabato 4 marzo su gli esteri, a pagina 19 di Repubblica. Si parla delle 900 studentesse avvelenate in Iran, punite per le rivolte, polemiche per i ritardi nelle indagini e l'inerzia del governo sul mistero delle allieve intossicate. L'articolo di Gabriella Colarusso La mattina del 12 dicembre Atafè non è andata all'università. Avevano arrestato molti studenti del campus e giravano strane storie di ragazze avvelenate a scuola a Qom. Pensavo fossero voci messe in giro da gente paranoica, spaventata, poi ho capito e adesso ho davvero paura, racconta da Teheran. Come Atafè, centinaia di famiglie vivono nell'angoscia di una guerra ombra scatenata contro le giovani donne iraniane che sono protagoniste e l'anima del movimento pro-democrazia. Dalla fine di novembre più di 900 studentesse delle scuole superiori ma anche delle elementari sono state intossicate in una serie di misteriosi attacchi con il gas che fanno temere a molti, per ampiezza e coordinamento, una campagna pianificata contro l'istruzione femminile. Il primo caso conosciuto si è verificato a Qom, la roccaforte religiosa del paese, la sera del 30 novembre, quando 18 studentesse e insegnanti dell'Accademia d'Arte Nour sono state ricoverate con difficoltà respiratorie, tachicardia e nausea. Gli attacchi sono continuati e all'inizio di questo mese si sono moltiplicati, toccando 10 province e più di 50 scuole. In un solo giorno, mercoledì scorso, sono stati colpiti 26 istituti in diverse città. Le immagini condivise sui social mostrano alcune ragazze di una scuola a Teheran accasciate sui marciapiedi e altre distese sui letti di ospedale con i respiratori. La madre di una studentessa finita in ospedale già a dicembre racconta che sintomi e malesseri sono durati settimane dopo il ricovero. Nessuno sa cosa stia accadendo, non ci sono stati arresti e il governo non ha comunicato dati ufficiali degli esami tossicologici. Secondo le notizie fatte trapelare da un parlamentare, la sostanza utilizzata a Qom era composta da gas N2 a base di azoto, di uso comune nell'industria o come fertilizzante agricolo. In almeno un caso, le studentesse hanno raccontato che nella loro classe era stato lanciato un oggetto simile a una capsula e che il gas si era sprigionato da lì. Il presidente Ebrahim Raisi è intervenuto pubblicamente per la prima volta solo 4 giorni fa chiedendo un'indagine rapida sull'accaduto, ma ieri ha denunciato un piano dei nemici esterni e dall'Iran per creare malcontento nelle strade, nei mercati e nelle scuole. I ritardi nelle indagini e l'inerzia del governo hanno acceso la rabbia della popolazione. L'Iran è un posto dove se guidi senza hijab ti beccano con il riconoscimento facciale in tempo reale, dove ci sono basigi e forze di sicurezza ovunque, dove come possibile che non abbiano identificato nessuno degli attentatori, si chiede a Atafè. Il viceministro della salute iraniano Panahi ha dichiarato la scorsa settimana che gli aggressori volevano veder chiudere tutte le scuole, in particolare le scuole femminili. Molti iraniani pensano che dietro gli attacchi ci siano gruppi di estremisti religiosi che vogliono spingere le ragazze a lasciare la scuola e che il governo stia facendo poco o nulla per fermarli. Boko Haram è arrivato in Iran, ha scritto l'ex vicepresidente riformista Muhammad Ali Abatani su Instagram. Ieri, dopo la preghiera del venerdì a Zahedan, l'imam Abdul Hadim, il religioso sunnita più influente del paese, che è diventato una delle figure di spicco delle opposizioni a Khamenei, ha descritto gli attacchi del gas come una nuova forma di repressione e una punizione per le ragazze che hanno giocato un ruolo cruciale nelle proteste del movimento pro-democrazia iniziate dopo la morte di Mahsa Amini. Nelle università come nelle elementari a centinaia hanno sfidato apertamente le autorità chiedendo la fine della teocrazia e di un nuovo sistema politico, democratico e laico. Quindi non ci sono molte notizie, molti approfondimenti, ma effettivamente sembra che queste cose stiano succedendo e che cominciano a uscire anche delle testimonianze, appunto delle foto e delle altre. Probabilmente magari non è il governo stesso, ma appunto sono gruppi estremisti religiosi che approfittano, insomma, di questa situazione che c'è in Iran, e magari il governo sta chiudendo 1, 2, 3, anche 4 occhi, perché fondamentalmente poi non è così lontano, sicuramente più vicino alle posizioni estremiste religiose che diversamente.
Delle donne, delle ragazze che sono a scuola, sì, come dicevi tu, gli attacchi vanno avanti da novembre, adesso se ne sta iniziando un po' a parlare.
Se pensi che siamo a marzo,
esatto.
Cioè, quindi ci hanno messo tanto anche a uscire fuori, anche a capire cosa stava succedendo, immagino.
Sì.
Io devo dire che le prime volte che ho letto questa notizia l'ho presa abbastanza con attenzione, però effettivamente cominciano a essere molto confermate, quindi probabilmente qualcosa sta accadendo, è accaduta. ed è stato molto lungo e difficile riuscire invece a far uscire la notizia.
Sì, sembra appunto come dicevi te che sulla scia di quanto avviene in Afghanistan per opera dei talebani o Boko Haram, come veniva citato lì dall'articolo, insomma la strategia sia un po' quella, no? Punire le ragazze per le rivolte che ci sono state dopo la morte di Mahsa Amini e impedire loro di andare a scuola, probabilmente di essere autonome, di autodeterminarsi nella vita, quello che da sempre il patriarcato fa sui nostri corpi. Quando sono le 11 chiudiamo questa lunga rassegna stampa di questo sabato 4 marzo sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Lo facciamo restando sempre negli esteri, che come al solito nei nostri quotidiani non è proprio uno dei temi più frequenti, a parte alcune zone precise del mondo. Invece l'ultima pagina del manifesto di oggi parla di Perù, le ferite aperte. L'occhiello dell'articolo è: negli ospedali di Lima, tra i giovani colpiti spesso in modo grave dai proiettili della polizia durante le proteste che bloccano il paese da mesi, almeno 60 manifestanti uccisi, la domanda è perché. E Jean-Pierre si sporge, vabbè, l'articolo è scritto in maniera molto narrativa e racconta insomma un po' le storie di alcuni di questi giovanissimi che sono rimasti, diciamo, vittime della violenza della polizia. Ma noi, per tutto quello che riguarda gli approfondimenti che vengono da quella parte del mondo, vi rimandiamo alle utilissime, sempre cariche di notizie, trasmissioni di Radio Onda Rossa delle Schiene del Sol, che va in onda il giovedì. Giovedì.
E quindi ricercate tutti i podcast, perché lì potete veramente sapere e avere notizie approfondite davvero su cosa sta succedendo in Perù, in Cile, in tutta diciamo l'America Latina.
Le ultime settimane sono state dedicate, hanno avuto proprio un focus sul Perù, peraltro interessantissimi quei podcast, per cui sì, recuperateli su www.ondarossa.info.
Quindi diciamo che abbiamo utilizzato l'ultima pagina del manifesto per dirvi di ascoltare ancora una volta Radio Onda Rossa, i suoi approfondimenti e le sue trasmissioni. Non ce ne vorrete, ma pensiamo che siano di grande contenuto e molto, molto puntuali, molto precisi.
Bene, allora proseguiamo e chiudiamo con la cronaca di Roma, la cronaca di Roma del Messaggero. Tu dovresti avere quella del Corriere della Sera. Il TAR contro gli enti pubblici, troppi in fuga dalle responsabilità. Nelle relazioni un faro sul fenomeno della paura della firma da parte dei dirigenti. Il nodo è ancora la pubblica amministrazione, scrive il Messaggero nella sua cronaca di Roma. Emerge con chiarezza dalla relazione del presidente del TAR del Lazio, che in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, oltre a illustrare successi sullo smaltimento dell'arretrato e la contrazione dei tempi per la trattazione dei ricorsi, torna a bacchettare l'amministrazione pubblica, che sovente demanda al giudice la ricerca di soluzioni che non ha saputo o voluto trovare. Poi ancora i nodi dei trasporti, metro A, revisioni lumaca dei treni, così il servizio è a rischio interruzione. Un treno è tornato alla base, altri 5 sono attesi per l'estate, ma il programma delle revisioni dei 38 convogli della linea A della metropolitana è in ritardo, nonostante la proroga già concessa dal Ministero dei Trasporti. E per non rischiare di dover tagliare drasticamente le corse a fine anno sarà necessaria un'altra proroga, altrimenti bisognerebbe ridurre il servizio, osservano i tecnici del trasporto pubblico locale. Ancora, stop alle auto d'epoca, aiutateci a salvarle, con la foto di un'auto d'epoca che sfila davanti a Castel Sant'Angelo, ma questa foto credo sia degli anni 90, perché al momento davanti a Castel Sant'Angelo ci sono dei giardini, quindi la zona è stata resa pedonale, per cui vabbè. La Topolino, la Vespa, la Lambretta, la Due Cavalli, modelli iconici che fanno brillare gli occhi di appassionati e non solo, ora rischiano di fare la ruggine in garage a causa dell'ordinanza del sindaco di Roma dello scorso dicembre, che stabilisce il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti nell'area ZTL. Ovviamente il Messaggero che fa? Lancia un appello, rilancia o insomma appoggia un appello per salvarle. Ancora, di spalla la webcam in palestra, indagato il titolare, dopo corsi e allenamenti in sala pesi tornavano nello spogliatoio della palestra, si svestivano, facevano la doccia all'oscuro del fatto che dietro l'orologio a muro ci fosse una telecamera. Dopo lo scandalo emerso sul Messaggero, in seguito ai sospetti delle clienti che hanno scoperto cosa si nascondesse dietro quell'orologio, sempre in via di riparazione le successive denunce, il titolare della palestra nei pressi di Piazzale Re di Roma è stato indagato. E ora decine di clienti, anche minorenni, si stanno presentando in questura. Indaga la squadra mobile. Bisognerebbe fare una visita a sta palestra, no? Se avessimo le forze.
Sì, così ci rubiamo gli attrezzi che ci potrebbero servire.
Andarla a trovare questo.
Io gli svuoterei la palestra.
Questi schifosi che hanno messo queste telecamere. Vabbè. Ancora
sì, la notizia è anche in prima cronaca di Roma del
Vai.
Corriere, no, per dire, un taglio basso, filmate nude in palestra, indagini al via, Appio, decine di iscritte convocate per confrontare la loro foto con i video rubati. E sulla prima pagina della cronaca di Roma del Corriere della Sera si parla del che è stato fissato il processo per la ragazza che ha ucciso Fra, questo è proprio il titolo, un giudizio immediato per la morte di Valdisseri e l'occhiello. E poi c'è c'è il lutto di Bruno Astorre, della politica romana sotto shock, e c'è un articolo di commento sulla colonna sinistra di Antonio Macaluso, tutto preoccupato sulle scelte che potrà fare Schlein sul tema dei rifiuti, e quindi è tutto un accorato appello, perché la scelta di Gualtieri di fare il termovalizzatore adesso non subisca dei cambiamenti, eccetera, ma non ve lo leggerò. E sulla cronaca di Roma di Repubblica direi che niente di nuovo sotto il sole, perché è stile Messaggero, ci allieta sempre con queste notizie di di quartieri degradati, secondo loro. Pigneto, il gazebo del Covid, perfumare crack, il degrado del quartiere ha raggiunto livelli mai visti prima e i residenti cominciano a scappare. Poi c'è un taglio centrale sulla giunta, la Lega verso la rottura, Fratelli d'Italia punta a prendersi 6 assessori lasciandone solo 2 agli alleati, Aurigemma vuole la presidenza del Consiglio, Cangemi in bilico guarda verso Forza Italia, Rocca vuole cambiare tutti i manager. E, Tobia Zevi, da destra solo slogan, investiremo su Spin Time. 3 settimane fa il centrodestra non ha semplicemente vinto alle regionali nel Lazio, ha stravinto il quasi 54% dei consensi raggiunto dalla coalizione che ha portato all'elezione di Francesco Rocca presidente, non sembra però essere stato sufficiente a trasformare un cartello elettorale in una coalizione coesa per il buon governo. Non c'è ancora un accordo sulla formazione della giunta, dunque sulla gestione del potere. E ieri la Lega è passata alle maniere forti, sostenendo che se Fratelli d'Italia non farà un passo indietro, allora è pronta a rompere. Questo, diciamo, l'incipit dell'articolo che poi si trova a pagina 3 della cronaca di Roma. Conclusa la rassegna stampa di questa mattina di Radio Onda Rossa, sabato 4 marzo, siete all'ascolto sugli 87.9, adesso un breve stacco musicale e poi in realtà chiameremo per delle comunicazioni e vi ricorderemo l'agenda degli appuntamenti di oggi.
Sabato. Quattro marzo 2023. A sostegno della Cassa di Solidarietà La Lima. In concerto a Strike suoneranno Bliss, Leo Fulcro Band, Serpe in Seno e i Tear Me Down con il loro nuovo 7 pollici Split Tear Me Down Contrasto. Sabato 4 marzo 2023, dalle ore 22, a Strike, in via Umberto Partini 21, Roma. A sostegno della Cassa di Solidarietà La Lima.